Grazie, grazie per questo invito.
Grazie per questo invito che arriva alla vigilia dell'apertura della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani.
Grazie per questo invito a riflettere con voi sul rapporto tra pace e ecumenismo. Ho dato come titolo al mio intervento Egli è la nostra pace, il laboratorio ecumenico a servizio della pace nel mondo. Vi dico grazie, e non è un grazie formale, perché questo modo di muoversi nel riflettere sulla pace e farlo in ambito ecumenico, chiamando voci che non appartengono alla propria confessione, avendo cura di ascoltare anche la voce dell'altro, secondo me dice già uno stile, già una pedagogia del dialogo che è un segno dello spirito e noi dobbiamo imparare a riconoscerlo. Io sono battista, allora io vengo da quella tradizione cristiana che è stata fortemente segnata da un'esperienza che non è stata fondante, che è seguita da un'esperienza del Novecento, che è stato un tentativo di radicare la non violenza gandhiana in Occidente. E allora sto pensando al pastore Martin Luther King, sto pensando al movimento per i diritti civili che è nato nelle chiese, che è stato nutrito dalla forza della narrazione biblica. Eppure quella lotta così significativa, quella lotta per i diritti civili radicata senza una separazione tra vita religiosa e vita politica, è andata in crisi quando Martin Luther King ha sentito il dovere di alzare il tiro. Quando Martin Luther King ha iniziato a pensare che lottare per i diritti degli afroamericani, lottare per i diritti, per i miei diritti, significa anche farsi carico dei diritti degli altri, significa farsi carico dei diritti oltre il confine nordamericano, significa affrontare il tema della povertà in generale, non solo degli afroamericani, significa dire no alla guerra. Nel 1966 Martin Luther King prendeva posizione contro la guerra in Vietnam e da qui è iniziato il declino, la crisi, attaccato da tutte le parti. I suoi che cosa gli dicevano? Tu non ti occupi più dei nostri problemi, adesso ti metti a fare il ministro degli esteri. E i nordamericani medi, tu non sei un patriota. E chi è nordamericano sa che cosa vuol dire a un americano tu non sei un patriota. Martin Luther King, per la sua posizione contro la guerra in Vietnam, diventava dall'uomo più amato d'America a Martin Luther King, martiri per vento. Per morire in circostanze oscure, ammazzato da un sicario 2 anni dopo. Allora vi evoco questa parabola perché? Vi evoco questa parabola perché c'è un punto forte in cui sembra che i muri dell'ingiustizia si stiano cadendo e poi dopo poco si ha la sensazione di dover ricominciare da capo. Oggi non è soltanto la vigilia della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, oggi è il 17 gennaio. Sono passati 20 anni da quel 17 gennaio del 1991, 20 anni da quando è iniziata la guerra in Iraq, la guerra nel Golfo, 20 anni. E all'inizio che cosa è accaduto a tutti noi cristiani, almeno penso qui in Occidente? I cristiani, e prendo l'Iraq come paradigma della guerra, è chiaro che siamo consapevoli che ci sono tantissimi conflitti e soprattutto conflitti tragici sono quelli che non vanno sotto i riflettori. Ma l'Iraq, proprio perché è stato e continua ad essere un evento pubblico, mi permette di porre delle domande sul nostro modo di agire come credenti, come cristiani, in una situazione di conflitto. Allora, cosa è accaduto? Con l'entrata in guerra in Iraq, chiese diverse, di appartenenza diversa, si sono ritrovate assieme. Un movimento ecumenico spontaneo, i nostri balconi erano pieni di bandiere per la pace, una stagione intensa, particolare, una stagione dove abbiamo manifestato, abbiamo fatto pace, non si risolvono i conflitti globali con la guerra. La giustizia non si stabilisce con le armi. Chiese di confessione diversa si sono trovate d'accordo su questo tema e abbiamo fatto riunioni in preghiere, tavole rotonde, abbiamo manifestato nelle piazze. Nonostante i nostri disaccordi, nonostante il gergo ecumenico, avevamo trovato in quell'urgenza la possibilità non solo di incontrarci, ma una volta tanto di mettere da parte le nostre veglie per concentrarci sui problemi seri. E poi che cosa è accaduto? Il fuoco della non violenza si è spento. Il fuoco della guerra no, 20 anni quella guerra continua, ma che cosa ne è stato del nostro impegno militante? E non parlo per i professionisti della non violenza, parlo per la gente comune che in quel contesto noi siamo riusciti a mobilitare. È come se, passato l'evento mediatico, ci si abitua alla guerra. Certo c'è anche lo sconforto di renderci conto che tutto sommato non abbiamo ottenuto tanti risultati manifestando. Abbiamo innalzato il nostro grido per protestare indignati contro la guerra, ma le nostre istanze non sono state accolte. I signori della guerra continuano a regnare e noi ci siamo sentiti affamati, impotenti. Ed anche questa esperienza mi permette di chiedere, perché perdiamo la passione per la pace quando il conflitto dura? Allora, c'è uno spegnersi che è biologico, che è costitutivo di ogni esperienza, e ne sono consapevole, più che la mia consapevolezza c'è la consapevolezza biblica, no? La Bibbia la racconta con tanti linguaggi, tu non sei né freddo né fervente, non hai l'amore di un tempo. Ma al di là di questo dato costitutivo, che si parte con entusiasmo e poi via via l'entusiasmo scema, io credo che questo fenomeno del non riuscire a resistere sui lunghi tempi si radica nel nostro contesto, nei nostri giorni, in questi giorni fatti di corsa, in questi giorni dove esiste solo ciò che va sotto le telecamere, in questi giorni dove la storia è fatta dall'esperienza mediatica. E allora questo mi permette di dire, noi cristiani dobbiamo riconoscere che siamo figli di Dio, ma siamo anche figli del nostro tempo, e finché non facciamo questa fatica di renderci conto quali implicazioni conduce questa dichiarazione, questa analisi spietata, forse non riusciamo a resistere. E molte chiese cercano di reagire contro la secolarizzazione, eppure questa secolarizzazione entra nelle nostre vite, entra nelle nostre chiese, ci possiede. Le dinamiche che muovono la società, la storia, muovono anche le chiese. Noi che sentiamo la passione per la non violenza siamo contaminati dal mondo e dobbiamo imparare a riconoscere. Dobbiamo acquistare questa consapevolezza, dobbiamo riuscire a dirci che la differenza evangelica, il ma noi, ma tra voi non sia così, diventa sempre più un'utopia, perché non siamo impermeabili al mondo. E allora, questa diagnosi che io mi rendo conto è un po' spietata, mi permette di porre la grande domanda che vorrei porre, che del resto dà titolo al convegno. Andiamo al fondamento. Ecumenismo come fondamento della pace. Su quali fondamenta noi costruiamo una consapevolezza di un impegno per la pace? E anche qui mi viene in aiuto l'esperienza biblica, perché se voi ci pensate bene, tutta la scrittura è una scuola di discernimento, discernere tra il vero e il falso Dio, il vero e il falso profeta, il vero e il falso discepolo. Quali sono le vere fondamenta che ci permettono di non sentirci come di macerie. A 20 anni dall'Iraq, preso come paradigma di un mondo in guerra, di un mondo che ha fatto scelte come quelle di stabilire la giustizia mediante la guerra giusta, è tempo di bilanci. La guerra continua mentre il nostro impegno per la pace è debole. Certo, nominalmente c'è, nessuno si sogna di dire che le chiese sono a favore della guerra. Chi oserebbe negare che i cristiani sono contro la guerra? E ogni tanto ci sono anche dichiarazioni forti da parte dei nostri responsabili. Però di fatto è scemata la passione, la linfa vitale. E allora di fronte a questo senso, queste ceneri, abbiamo la necessità di chiederci su cosa abbiamo costruito il nostro operare per la pace. Lo abbiamo costruito sulle emozioni del momento, sulle immagini truci che ci sono arrivate dai mass media, dai luoghi di guerra, dai testimoni di guerra, sull'entusiasmo ingenuo di chi pensa che basta essere in tanti, scendere in piazza, digiunare, pregare per fermare una guerra. In questa crisi, si manifesta non soltanto nei luoghi dove la guerra ancora sussiste, ma anche nelle nostre realtà. Io vivo in Italia, non vivo in un paese in guerra. Eppure io sento che questa crisi ha attaccato il DNA del mio paese, perché la gente si è incattivita. E quando parlo della gente, parlo anche di cristiani, la gente diffidente. 2 anni fa uscì un saggio tragico di Luigi Gioia, La morte del prossimo, caduto il pilastro della morte di Dio col Novecento, la secolarizzazione. Adesso ci troviamo di fronte alla morte del prossimo, sostituito dalla tecnica, sostituito dal fatto che abbiamo sempre un filtro nei confronti dell'altro. E allora vedete che siamo chiamati a chiederci su quale fondamenta noi stiamo costruendo una cultura di pace. E giocare a ribasso rispetto all'ideale della pace, il venir meno rispetto ai lunghi tempi dell'impegno contro la guerra, sembra seguire di parallelo la parabola del movimento ecumenico. Anche lì, no? L'entusiasmo iniziale di ritrovarsi, intorno alla stessa parola, intorno allo stesso Cristo, sembra affievolito, fino a pensare che l'ecumenismo sia qualcosa per addetti ai lavori, per i professionisti del sacro. E anche qui, rispetto a questa crisi ecumenica, questo inverno ecumenico, bisogna chiedersi su quale fondamenta abbiamo costruito l'impegno per l'unità delle chiese. Perché di fatto la ricerca di le fondamenta per la pace, le fondamenta per l'ecumenismo vanno di pari passo. Non possiamo annunciare credibilmente l'Evangelo senza fare conti con l'altro con cui abbiamo litigato, senza prima riconciliarci con il fratello. E allora mi è venuto in mente un testo fondamentale. Un testo fondamentale nel vero senso della parola, perché parla di fondamenta. Un testo biblico evangelico che si interroga su come costruiamo. È la parabola delle due case. È la parabola delle due case che si trova alla fine del discorso della montagna di Matteo. E la parabola delle due case rappresenta la conclusione di quel discorso che ha appassionato gente diversissima, da Tolstoi a Gandhi, il manifesto non violento per eccellenza di beatitudine. E allora la parabola delle due case è un testo che si colloca all'interno di questo processo di discernimento che la scrittura ci chiede, no? Guardatevi dei falsi profeti, ci viene detto prima, perché dei frutti li riconosceranno, non chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio. E qui, a conclusione di questo primo discorso di Gesù, una breve parabola. Chiunque ha le mette in pratica. Leggo dal Vangelo di Matteo, capitolo 7, versetto 24-27. Io lo paragono a un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sopra la roccia. Cade la pioggia, vengono le inondazioni, soffiano i venti, si abbattono sulla casa, ma essa però non crolla, perché le sue fondamenta sono sopra la roccia. Chiunque invece odia queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stupido che ha edificato la sua casa sulla sabbia. Cade la pioggia, vengono le inondazioni, soffiano i venti, si abbattono su quella casa e questa crolla e la sua rovina sarà grande. Vedete come sia un testo di discernimento, un testo che vale fondamenta, proprio come il titolo del convegno, l'ecumenismo come fondamenta della pace. Le fondamenta dove si costruiscono, questa parabola ci dice, non sono secondarie, anche se queste sono invisibili, per cui richiedono necessariamente un'attenzione particolare. Per discernere su quale terreno stiamo costruendo, abbiamo costruito, bisogna andare a fondo, non è un problema di facciata. Due case sono apparentemente simili, una parabola essenziale, semplice, banale. Due case sembrano identiche e se non viene una crisi, le due case saranno identiche. Ma nel momento della crisi che la diversità tra le due case si rivela, vedete, la parabola non parla di una pioggerellina, parla di inondazioni, parla della crisi della guerra, parla di quelle catastrofi che mettono a dura prova la cultura della non violenza, parla dell'inverno ecumenico, parla di quando c'è xenofobia. Ecco che le fondamenta rivelano la vera struttura della nostra posizione. E guardate che il paradosso è che viviamo in una società dove ci fanno credere che il pericolo viene da fuori. Il pericolo è l'altro, che il ladro che ti saccheggia la casa, lo straniero che ti invade. Questa parola ci dice, ma se il pericolo fosse dentro di voi, sulle fondamenta sbagliate su cui volete costruire un impegno per la pace. E allora io mi sono chiesta, ma quali fondamenta fanno vacillare una casa? Quali fondamenta sono sabbia e quali fondamenta sono roccia? E ho provato a elencarne qualcuno, ma il gioco dovrebbe continuare nel confronto. Allora, io credo che si costruisce sulla sabbia quando si fa riferimento al mito dell'unità come uniformità. Per alcuni architetti ecclesiastici questo fondamento potrebbe andare bene, ma in questo modo si sottovaluta, si demonizza il valore della diversità, che nella tradizione cristiana, nelle tradizioni cristiane e soprattutto nel linguaggio biblico ha la sua importanza. La diversità è costitutiva dell'esperienza di fede. Il mondo viene creato attraverso l'esperienza della separazione. Dio separa le acque dalla terra. E questa negando questa diversità costitutiva si vuole proporre un modello di fusione, di confusione, che non aiuta le chiese a ritrovarsi e costruire insieme un impegno per il mondo. Demonizzare le differenze significa alzare il tono del conflitto, perché l'alterità è vista come minaccia, non come opportunità, non come ricchezza, non come dono dello spirito. E poi questo causa tutta un'altra serie di sottoproblemi. Si ricerca un'unità originaria infranta, per cui c'è una narrazione della storia della Chiesa che è davvero mitica e che non rispecchia la narrazione biblica, di chiese diverse che pur nella diversità discutono, a volte litigano, ma sono in comunione. Ecco allora che un altro modo per costruire sulla roccia è quello di fare un lavoro di rivisitazione della nostra storia, riconciliazione della memoria. A me è capitato anni fa, mi è stato chiesto un lavoro da dei domenicani, mi è stato chiesto di, insieme a un cattolico, di rivisitare
a degli studenti. Mi è nato un volumetto e per la prima volta io mi sono dovuta mettere in dialogo con l'altro e vedere come insieme leggevamo la storia della Riforma. Questo processo è stato fatto anche con Lutero, forse andrebbe fatto anche con tutta la storia della Chiesa. La diversità è la roccia. È la roccia ecumenica su cui noi possiamo costruire un impegno per la giustizia. La diversità non necessariamente divisione. La comunione nella diversità radica la casa ecumenica su un terreno stabile che le tempeste non possono scuotere. E allora mi è venuto in mente un esempio locale. Nell'ambito della Riforma, scusate se faccio un esempio legato alla mia tradizione, quella che conosco bene in Italia, si è fatto un esperimento. Sono 20 anni dal conflitto in Iraq, ma sono 20 anni anche da un accordo che in Italia le chiese battiste, le chiese metodiste, le chiese valdesi hanno fatto. E devi dire, possiamo pensare di fare un accordo dove diciamo io riconosco te come chiesa a tutti gli effetti? E questo ha delle conseguenze ecclesiologiche e teologiche, perché io sono una pastora battista, ma sono in servizio in una chiesa metodista. E questo è normale, 20 anni fa era impensabile. Io ho fratelli valdesi che vengono nella mia chiesa battista e sono membri di chiesa e rimangono valdesi. E questo 20 anni fa era impensabile. Ed è probabile che un giorno ci sarà un presidente battista di tradizione valdese. E allora questo piccolo esperimento dove le diversità della tradizione non sono demonizzate ma diventano una ricchezza, è un piccolo segno dello spirito, secondo me, un piccolo laboratorio ecumenico. Si costruisce sulla sabbia quando invece ci si abbandona alla cultura del lamento. A quella cultura che strappa la speranza. Eh sì, il lamento è la nostra sabbia, anzi sono le nostre sabbie mobili, no? E ci lamentiamo tantissimo, siamo dei lamentosi come cristiani, i valori cristiani non sono recepiti nel mondo, lo Stato non è abbastanza attento all'identità cristiana. E l'ecumenismo in questo caso perché viene usato? Per promuovere il marchio religioso cristiano nel mondo. Quello che accade quando ci si lamenta è che le chiese sono ripiegate su se stesse e le chiese soprattutto dimenticano di essere chiamate al servizio per il mondo. La luce di cui sono portatrice viene messa sotto un secchio, il secchio del confessionalismo, e così ci si allontana da questo sogno ecumenico che è stato chiese al servizio del mondo. Ci si allontana da quell'ecumenismo impegnato di Basilea, giustizia, pace, integrità della creazione. E si avvalora la tesi che gira nelle chiese, almeno nella mia chiesa, che l'ecumenismo è un affare da specialisti, da detti ai lavori, da teologi. Ecco perché il titolo del mio intervento, Egli è la nostra pace, laboratorio ecumenico a servizio della pace nel mondo. Perché l'ecumenismo ha a che fare con le chiese, ma ha a che fare con il mondo e ha a che fare con la pace. Richiama alla una cultura della responsabilità, perché dal lamento scaturisce la sabbia di quella cultura della delega che ci fa dire: non possiamo fare niente, non possiamo cambiare le situazioni, non possiamo cambiare le ingiustizie nelle nostre chiese, le ingiustizie del mondo. E tutti quanti diventiamo cristiani infantili. La cultura della delega è sorella gemella della cultura del lamento. Tende a delegare ad altri cambiamenti. Tende a pensare che siamo troppo deboli per rivedere dinamiche perverse. Diamo sempre agli altri poi la colpa. La chiesa che tu mi hai messo accanto, oppure la secolarizzazione, il relativismo.
io non lo voglio banalizzare, è radicato nella nostra esperienza di fatica di resistere. Ma è pericoloso il perverso, è sabbia, perché ci deresponsabilizza. E invece nella roccia della fiducia nel futuro, noi ritroviamo la possibilità di cogliere le novità che Dio sta creando. Ecco, io faccio ogni cosa nuova, non ve ne accorgete? E allora la sabbia dell'uniformità, del pessimismo, della cultura del lamento, della delega, e dov'è la roccia? La roccia, la parola stessa ce lo dice, chi ascolta la mia parola e la mette in pratica. Già qui c'è un'indicazione, un ascolto per discernere il vero e il falso. Ascolto della parola dell'altro, perché la parola è qualcosa che viene dall'altro, da Dio, ma anche dell'altro, il prossimo, diverso da me. Perché spesso io non ascolto l'altro, mi faccio dei preconcetti, dei pregiudizi, e così mi faccio di Dio un idolo e dell'altro un'immagine. Quando voi entrate in una chiesa battista in Italia, e siamo chiese di minoranza, tutti conoscono chi sono i cattolici. Tutti sono laureati in cattolicosi. Volete sapere chi è un cattolico? Venite da me. Ecco, questo pregiudizio che parodizza l'altro è il contrario dell'ascolto. Un ascolto significa che tu accogli l'altro per come si racconta e tu ti rendi conto che l'altro è una storia aperta. L'altra roccia è legata all'esigenza di riconoscere che anche le chiese vanno disarmate. Che non basta dire noi siamo non violenti. Dobbiamo lavorare all'interno delle chiese per scovare tutte quelle dinamiche violente, aggressive, di ingiustizia, quelle dinamiche di potere che impediscono al progetto originario di Gesù, di una comunità altra dove i più piccoli vengono messi al centro, dove al centro ci sono i bambini, le donne, gli indifesi. Dobbiamo disarmare le chiese nel linguaggio, parlarsi con gentilezza, nell'atteggiamento, parlarsi con empatia. Dobbiamo disarmare le chiese da tutte quelle forme di non accoglienza che impediscono alla chiesa di essere laboratorio di pace. E poi infine, e questo è un tema che mi interessa particolarmente, i tempi lunghi. Dobbiamo lavorare sui tempi lunghi. Dobbiamo pensare che quando parliamo di ecumenismo, non violenza, la fretta è bandita. Bisogna lavorare su progetti educativi, non sull'emozione del momento, non sui riflettori. Bisogna pensare che noi siamo contadini e forse non perderemo il frutto di quel lavoro, ma non dobbiamo scoraggiarci. Dobbiamo essere ottimisti, perché il pessimista getta la spugna e delega. L'ottimista si fa carico del futuro, assume su di sé la fatica del futuro, parole che forse non sono di moda, ma che vanno recuperate. Sperare significa faticare. E infine, un'ultima roccia, forse la più impensata, sembra sabbia, ma invece è roccia, ed è valorizziamo la nostra debolezza. Quando sono debole è lì che sono forte. Intendo dire, guardiamoci, chi più di noi è credibile nell'annunciare la pace del mondo? Siamo chiese litigiose che hanno litigato per secoli, che si sono scomunicate. Noi non ci mettiamo sul piedistallo, non diciamo alla gente, noi dall'alto della nostra esperienza vi diciamo che dovete fare la pace, perché non siamo pacifisti credibili. Siamo lacerati da tantissimi conflitti, però abbiamo un'esperienza da portare ed è questa: le chiese che prima si scomunicavano, ora si parlano, ora si abbracciano, ora si incontrano, a volte litigano ancora, ma fanno la fatica di trovare altre modalità. Noi siamo un laboratorio di pace ed è per questo che siamo credibili, perché coloro che stanno facendo la fatica di fare la pace hanno le carte in regola per annunciare la pace. E lo facciamo non sentendoci maestri di pace, ma discepoli, anzi apprendisti discepoli alla scuola di quell'unico maestro che è la nostra pace. Grazie.